Bene, oggi concluderei la prima parte, ecco, poi da domani cominciamo ad andare più sulla parola a livello proprio anche di personaggi biblici, farò una carrellata di personaggi biblici. Ecco, oggi pomeriggio concludo così indicativamente la prima parte e potremmo intitolarla in questo modo, con uno slogan, ecco, che andremo a specificare. Dio è creatore di uomini creativi. Cosa vuole dire? Portando alle estreme conseguenze quello che abbiamo detto in questi giorni, cioè, se l'uomo, l'essere umano, la creatura, intraprende questo compito di ascesa da se stesso, perché il compito dell'uomo è ascendere da se stesso, di dilatarsi, laddove cresce l'unione con il principio vitale che si porta dentro, laddove diventa un tutt'uno con lo spirito di Dio che è dentro di sé, allora si creeranno intorno a lui spazi spirituali. Tutto quello che abbiamo detto in questi giorni, questa necessità di entrare in se stessi, questa necessità di creare questo spazio, questo vuoto per poter finalmente attingere al Dio dentro di noi, che scopo ha? Appunto quello di dilatarsi in noi tanto da uscire anche fuori di noi. Più entriamo in contatto con lo Spirito, sono illuminata, qui l'orario è un optional.
Chiedo scusa.
Bisogna regalarle un orologio che funziona. Probabilmente nelle Marche avete un fuso orario voi.
Facevo 3 e un quarto.
Quindi più la creatura entra in contatto con il suo mondo interiore, lì dove abita Dio, più si creeranno intorno a lui spazi spirituali, cioè spazi dove lo spirito sta costruendo qualcosa. Detto in altri termini, più ci lasciamo illuminare dalla luce, più faremo luce intorno a noi. Penso al mio santo, cioè al Cottolengo, ma voi potete pensare al vostro fondatore, al padre Medaida, a quelle figure che sono significative della vostra vita. Hanno vissuto questo, hanno solo vissuto questo. Questi personaggi sono dei fiori che cosa hanno fatto? Anzitutto non hanno fatto nulla e grazie a questo non fare nulla, perché si sono solo lasciati fare, soltanto perché hanno accettato di lasciarsi illuminare, soltanto perché sono entrati in contatto con questo principio energetico vitale, luminoso che si portavano dentro, più hanno creato spazi luminosi intorno a sé, sono le opere. Cioè, le opere, chiamiamole opere, ma è tutto il bene che hanno fatto, poi si sono concretizzate anche in cose molto materiali, ma tutto il bene che hanno fatto non è nato da un volontarismo, ma è la conseguenza naturale della loro vita spirituale, vita interiore, in questo contatto con il principio vitale. Un albero di mele darà naturalmente le sue mele, non deve mica impegnarsi. Tutto ciò che il Cottolengo, i santi hanno fattivamente compiuto non è altro che manifestazione esteriore del loro essere impregnati del divino. Possiamo dire che le opere sono la traduzione esteriore della loro vita interiore. Allora capite che la questione non è quella di imparare regole, norme, tecniche. Non so se qualcuno conosce Don Michele Do, un prete, quest'anno si celebra i 10 anni della morte, un prete della provincia di Alba, ecco, questo che è stato poi mandato per varie ragioni a fare l'eremita, ecco, in Val d'Aosta. Ma lui su questa cosa ha lavorato tantissimo e dice una cosa molto bella. Lui dice: chi è andato a scuola del Beato Angelico o da Michelangelo non ha imparato regole, norme, tecniche, ma ha assimilato uno spirito che ha toccato il loro essere. Si sono impregnati dello spirito del Beato Angelico, del Michelangelo, che poi attraverso la loro vita hanno ridonato al mondo in maniera del tutto originale. Tradotto, il rapporto con Cristo non può essere ridotto a norme, a leggi, a dottrine, a comandamenti. Il rapporto con Cristo è piuttosto assimilare lo Spirito di Cristo, che diventa il mio spirito, diventa la mia intelligenza, la mia passione, che tradurrò nel mondo in maniera del tutto originale. Anzi, in opere che saranno ancora più grandi di quelle di Cristo. Lo dice Gesù stesso: voi farete cose più grandi di me, Giovanni 14,12. Ecco allora l'importanza veramente della vita spirituale, non fine a se stessa. Non si entra dentro di sé per fermarsi dentro di sé. Lo dicevamo durante l'omelia: più si entra dentro di sé, più si decide di intraprendere questo viaggio interiore, più siamo espulsi fuori di noi, attraverso azioni, pensieri, parole, opere proprio. Perché l'amore edifica, lo dice Paolo nella prima Corinzi, capitolo 8. Allora possiamo dire che la morale, quella che noi chiamiamo morale, non esiste più per il cristiano. Non ci sono più regole da osservare, precetti da assolvere, comandamenti da vivere. c'è solo uno spirito da assimilare. C'è solo un principio divino e vitale che chiede di poter deflagrare in noi. C'è soltanto uno spirito creativo che ci chiede di diventare creativi. Obbedire semplicemente a precetti e regole, costituzioni e regolamenti, non farà mai crescere, mai. Non illudiamoci. Al massimo ci fa diventare buoni religiosi, ma non cresceremo mai. Non ascenderemo mai alla nostra pienezza. Per carità, può essere un rifugio. Per chi decide di ritirarsi dalla vita, si limita all'osservanza. E guardate che anche nella vita religiosa abbiamo delle persone che osservano tutto, sono bravissime. Gli orari, le preghiere, questo è la castità e l'obbedienza, e sono precisissime, sono peccato che non sono mai cresciute. Ma cresciute non nel senso... Non sono mai diventate loro stesse. Non hanno mai avuto a che fare con lo spirito. Sono rimasti semi. Non sono mai ascese alla pienezza di loro stesse. Qui ce ne sarebbe da dire, ce ne sarebbe da dire. Sulla vita consacrata, cosa abbiamo ridotto alla vita consacrata? A un'osservanza e non tanto a un'ascesima, nel senso di ascendere, a un compimento dell'essere. Abbiamo creato dei buoni osservanti, ma abbiamo tarpato le ali, quelle ali che ci permettevano di volare, perché la vita consacrata ha questo di obiettivo, far volare le persone, diventare pienamente, compierle. È lo spirito che dilata. Paolo lo dice nella seconda Corinzi 3:6, la lettera uccide, lo spirito dà vita. Ma se non abbiamo mai dato la possibilità a venire in contatto con questo benedetto spirito dentro di noi, abbiamo forse ucciso delle persone. Ancora Paolo, questa volta ai Romani 7:6, morti a ciò che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati dalla legge, per servire secondo lo spirito, che è nuovo, e non secondo la lettera, che è antiquata. La vita spirituale, quindi, è proprio il contrario dell'osservanza, della preciso compimento di regole e precetti. Lo spirito è creativo, fa respirare, fa volare, dilata, compie, come il sole. Fa crescere il fiore. Quindi è lo spirito con cui siamo venuti in contatto e poi assimilato, fatto diventare il tutto di noi, che fa sbocciare la nostra vita e le fa portare frutto al di fuori di noi. Lo dicevamo già ieri, Galati 5, 22 seguenti, il raccolto dello spirito è tutto quello che si vive nella bellezza dell'essere umano, quindi l'amore, la gioia, la pace. Chi si limita all'osservanza, alla precettistica, non potrà mai sperimentare che cos'è l'amore, la gioia, la pace, la benevolenza, la mitezza. La nostra etica, non parlo di morale, di etica, che è diverso. Il nostro agire nel mondo, le nostre opere, o scaturiscono da questa sovrabbondanza dello spirito in noi. Cioè, proviamo a immaginare un boccale di birra. Le opere sono la schiuma che fuoriesce. Le nostre azioni, le nostre opere sono la sovrabbondanza di questo spirito che è dentro di noi. Il Dio in noi, per il fatto di avergli dato possibilità di dilatarsi attraverso la via della consapevolezza e rinnegando il nostro ego, ora si espande anche fuori di noi, attraverso le opere dell'amore, attraverso il nostro essere benevoli, fedeli, miti, gioiosi, pacifici. Guardate che importantissimo questo, importantissimo. E tutto questo avverrà senza fatica, senza sforzo. Quindi il frutto della nostra vita, il nostro essere fecondi, che tra l'altro essere fecondi è il primo comandamento dato da Dio all'uomo. Genesi 1, Dio dice, prima cosa che dice all'uomo, siate fecondi. Quindi l'essere fecondi è solo questione di una vita spirituale vissuta seriamente, conseguenza naturale dell'essere una cosa sola con l'amore. Interessante, Giovanni 15, al versetto 4, Gesù dice: rimanete in me, io in voi, come il trancio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita, così neanche voi se non rimanete in me. Il frutto non è questione di sforzo. E meditando queste cose, forse mi si è chiarito, parlo personalmente, due passi evangelici molto cari alla nostra tradizione cottolenghina, ma sono due passi del Vangelo. Uno è Matteo 6,28, quando Gesù dice: guardate i gigli del campo, non faticano, non filano, eppure danno al mondo la loro bellezza. È fantastico. Tutti siamo chiamati a dare spettacolo al mondo, cioè a manifestare noi stessi al mondo. Ma tutto questo avviene senza fatica, senza lavoro, come fosse una cosa naturale. Cosa hanno fatto i fiori? Cosa ha fatto il giglio? Ha solo permesso alla luce di diventare il tutto per lui. Il fiore è soltanto sacramento della luce. La luce non si vede, si vede il fiore. Il fiore è soltanto concretizzazione della luce, è un miracolo della luce. E questo, a questo siamo chiamati. La questione quindi è soltanto lasciarsi attirare dalla luce che abbiamo dentro, entrare in contatto con questa luce, fare esperienza dello spirito e poi diventiamo luce, bellissimi. E daremo luce a tutti, senza fatica, senza fatica. Non è questione di buona volontà, ma solo dare permesso alla luce interiore di espandersi in creazione. Paolo lo dice in Romani 9, 16: non dipende dalla volontà degli, né dagli sforzi degli uomini, ma da Dio che ha misericordia. C'è un altro passo che va in questa direzione, molto bello ancora, ed è Luca 12,31. Quando Gesù dice: cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in aggiunta. In Matteo c'è: cercate anzitutto il regno. Luca ha piuttosto. Allora le opere, la nostra vita etica, il nostro vivere nel mondo concreto, sono le cose date in aggiunta. Tutto questo sarà un'aggiunta, ma voi cercate prima, cioè entrate in contatto col regno di Dio che è dentro di voi. E tutto il resto verrà da sé. Se siamo in ultima analisi uomini e donne spirituali, sarà la qualità delle nostre relazioni, delle nostre opere a dircelo. Non la quantità, la qualità. Dimmi di che tipo sono le tue relazioni, ti dirò che vita spirituale conduci. Se la nostra vita relazionale, se il nostro vivere quotidiano, perché poi ci giochiamo tutto nel quotidiano, è un po' malaticcio, vuol dire che è un po' malaticcia la nostra vita spirituale, non illudiamoci. Se ci limitiamo ad essere buoni osservanti, donne e uomini del precetto, della legge, dell'osservanza, non pretendiamo che la nostra vita relazionale vada bene. La legge non ha mai salvato nessuno, tantomeno le relazioni. La spiritualità cristiana ha sempre una dimensione etica, cioè ha sempre la parte della praxis, dell'opera concreta, fecondata però dall'unione col divino in sé. Se non si entra in se stessi, non raggiungeremo mai nessuno. E ditemi se non è vero che, soprattutto in questi ultimi decenni, abbiamo trasformato la vita religiosa in una accozzaglia di opere assistenziali, sociali, abbiamo tirato su di tutto. Adesso bisogna smantellarla, però. Ma chiediamoci da dove sono scaturite queste opere. Sono proporzionali a una vita interiore spirituale altrettanto forte? Vi leggo un passo molto bello di Grun, che va al centro del problema. Nella relazione con Gesù partecipiamo alla corrente divina di amore che scorre attraverso Gesù e che pervade anche noi. Il punto è diventare permeabili allo spirito di Gesù. Permeabili, un'osmosi. Questa è la vita spirituale. Avvertiamo la differenza nelle persone di grande attività. Scopriamo spesso il vuoto interiore che regna dentro il loro agire. Grazie a loro succedono molte cose, ma sono fin troppo enfatizzate. Tali persone sollevano un gran polverone a forza di fare, ma alla lunga la loro opera porta poco frutto. Le parole che pronunciano suonano vuote, promuovono se stessi, sono presenti ovunque sui mezzi di comunicazione, ma qui non cresce alcun frutto. Al centro ci sono sempre loro. Chi tuttavia beve sempre alla fonte dello Spirito di Gesù si mette alla prova e verifica se sia trasparente per qualcosa di più grande, per Gesù Cristo stesso, o se si interessi sempre solo a se stesso. Chi pur con tutte le attività ritorna di continuo alla sua fonte interiore e viene a contatto con essa nel silenzio e nella preghiera, allora la sua vita porterà frutto per lungo tempo. Cresce sempre qualcosa di nuovo, non perché voglia di nuovo attirare l'attenzione su di sé, ma perché fiorisce qualcosa di imprevisto che tocca gli altri. Sembra quasi, si potrebbe leggere il Salmo 1, no? Questo albero che porta frutto perché allunga le sue radici nel corso d'acqua. L'atteggiamento del cristiano sarà dunque quello autenticamente creativo di valori, di realtà, di spazi spirituali che scaturiscono solo dalla presenza in lui di Dio che lo spingerà sempre oltre se stesso. E il Caritas Christi urgit in nos. 2 Corinzi 5,14. E credo che noi abbiamo la possibilità di approfondire tutto questo grazie a una sana, dico sana perché c'è anche quella insana, spiritualità mariana. Maria ci insegna qualcosa di interessante a proposito, e che Don Paolo parli di Maria non è scontato, mi viene sempre accusato questo. Comunque, nel Magnificat si legge l'incipit, siamo in Luca 1:46-49, l'anima mia magnifica il Signore, però se noi andiamo nella versione greca, quindi originale, di questo testo, non si dice tanto, sì, viene usato il verbo megalunei, da megaluno, che significa sì magnificare, quindi l'anima mia magnifica, ma lo prendessimo questo verbo, letteralmente suonerebbe espandere, dilatare. L'anima mia, e l'anima anche qui non va bene, bisogna tradurre la vita perché l'anima non esiste per il Nuovo Testamento, non si parla mai di anima. La mia vita si espande, bellissimo, si dilata perché ha fatto in me grandi cose. Capite? Cioè, sono entrata in contatto, carne della stessa carne, con questo principio che mi abita dentro e adesso la mia vita si dilata, si dilata, si dilata. Ma fino a quanto si dilata? Fino ad aver dato carne al Verbo, fuori di me. La vita si è dilatata tanto in Maria da uscire anche fuori di sé, in Gesù. Gesù è l'opera di Maria perché è venuta in contatto con questo principio all'interno di sé. E la cosa straordinaria è che Gesù dice a ciascuno di noi che possiamo fare, compiere la stessa avventura. Cioè tutti noi siamo chiamati a dare carne al Verbo fuori di noi, a partorire Cristo. Siamo chiamati tutti ad essere madri di Dio. Infatti Gesù dice, chi è mia madre? Mia madre è colui che mi, è colei che mi partorisce fuori. Questa è la volontà di Dio. Quindi la spiritualità mariana è proprio lì ad insegnarci che più entriamo in contatto con questo divino in noi, più gli diamo spazio, più gli permettiamo di dilatarsi, si dilata anche il Dio fuori di noi. care religiose, o partorite Cristo, questa è la vostra maternità, fuori di voi, o se no, rimanete povere zitelle, come diceva il Papa un po' di tempo fa. Cioè, in qualche modo dovete vivere la vostra maternità. È questo, partorire Cristo. E partorire Cristo vuol dire renderlo presente come conseguenza ultima della vostra vita interiore. E gli altri, vedendo voi, allora fare esperienza di Cristo. Maria, trovando il proprio ego frantumato, avendo accettato di essere vuoto esistenziale, la verginità è questa. La verginità è accettare questo vuoto esistenziale perché possa dilatarsi, espandersi questo principio divino che si è dentro, che si ha dentro. Maria, possiamo dire, ha dato alla luce il Dio in sé. Quindi la vita spirituale ha come fine ultimo quello di dare carne al Verbo, di partorire Dio fuori di noi. Allora, in ultima analisi, quello che noi siamo soliti chiamare il peccato, che cos'è? Per il precettista, per l'osservante, per quello tutto intento a fare le cose secondo la norma, le costituzioni, i precetti, il peccato per lui sarà semplicemente la violazione di una norma, la trasgressione di una legge. Dopodiché si attenderà una punizione perché ha infranto la legge, quindi avrà una punizione da espiare e avanti così. Ma questo non è cristianesimo. Passi col rosso, c'è un'infrazione, devi pagare e ricominci una volta pagato. Triste. Invece per l'uomo spirituale il peccato è soltanto esperienza di una tristezza, di una bellezza non raggiunta, fallimento della propria rinascita, del proprio compimento, della propria dilatazione, una promessa non mantenuta, un sogno impoverito, tradito, spento. Il peccato è questo per l'uomo di spirito. Non è infrazione di una norma. È la tristezza di non essere giunto al compimento, un fallimento di qualcosa di bello. E non aver assecondato la luce e quindi un fiore appassito. Il chiedere perdono, cosa sarà? Per il precettista sarà chiedere scusa. Per l'uomo dello spirito, chiedere perdono significa rimettersi sotto la luce per poter sbocciare nuovamente. Il santo, di conseguenza, non sarà un uomo che non peccherà più, ma un povero che nel suo limite, nella sua fragilità, nel suo stesso peccato, si sente amato alla follia dal suo Dio. E in questa sua povertà, anzi proprio grazie a questa, ne farà esperienza di vita. Come Paolo, quando dice, quando sono debole, peccatore, e allora che sono forte. Oppure in Romani, quando dice, dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia.